Manu,
buongiorno, buongiorno.
Ho avuto un'idea.
Sentiamo.
Prima puntata di questo nuovo format.
Ah, quindi è un nuovo format oggi.
Non lo so.
Siamo così
pazzi. Ho trovato però un nome originale.
Ok.
Si chiama
Spiega.
Riflessioni fotografiche.
E benvenuti su Officina della Luce.
Bello.
Tremenda, questa era veramente agghiacciante. Simo, sigla!
Manu, oggi, dato che tu hai provato con mano la nuova esperienza, forse non la prima, però sicuramente una delle prime.
La nuova vecchia esperienza.
La nuova vecchia, new old experience, dell'autofocus, ma senza autofocus, quindi autofocus ma senza, cioè il fuoco manuale. Vorrei parlare con te e in realtà anche con i nostri amici che ci seguono sempre, alcuni anche un pochino offesi, siamo un po' presuntuosi per alcuni.
A me è arrivato il commento che siamo più simpatici in coppia che da soli. Non so che commento sia.
Anche perché tra l'altro tutta gente che ci ha conosciuto sia in coppia che da soli e quindi sa. Vabbè, al di là di questo volevo parlare con te oggi di autofocus. Perché non tanto delle macchine, ma di come ha effettivamente cambiato la nostra fotografia. Come forse direbbero alcuni, ci ha allontanato dall'immersione per una fotografia più veloce. Forse una fotografia un po' più distante dai nostri soggetti, forse, e qui ti lascio la parola, una fotografia più fredda? Spiega.
Una fotografia espressa. Tremendo, non so se voglio iniziare questo nuovo format, sai?
Allora,
però ha senso. Secondo me il discorso ha senso di essere affrontato, ma non tanto perché... Allora, tendenzialmente la cosa che si vede in giro sull'autofocus, che vedo io, è che la gente dice anche queste camere nuove con l'autofocus incredibile... tutti riescono a fare foto. In realtà questa cosa non è per niente vera. Io vedo gente fare foto di merda fuori fuoco anche con tipo la A7 IV.
Esatto. Io quello che sto notando, a parte questo nuovo trend, che il trend, allora, possiamo dire delle cose.
Assolutamente.
Il trend della fotografia analogica sta poco a poco droppando, perché ovviamente la gente non ha tutti questi soldi da spendere.
Hanno tutti finito i soldi per i rullini.
In più i rullini stanno continuando ad aumentare di prezzo, perché se ci mangiano sopra... Salutiamo tra l'altro Rico, che vuole lanciare la sua macchina analogica quando
con un tempismo invidiabile
morto. Però quello che sto notando, oltre al fatto che appunto la fotografia analogica, ormai questo trend si è un po' scemato e la gente sta facendo il giro inverso, adesso sta cercando di rovinare le foto in digitali per usare il piacere del digitale, ma con l'experience.
Posso aprire una piccola parentesi su un trend che sto vedendo, oltre a quelli che fanno quello che faccio io, quindi ritratti, scattare con gli ISO a culo di Cristo.
È vero, c'è questo nuovo trend nelle foto di fashion, eccetera, di scattare con l'ISO a culo,
sì,
per avere la grana già.
12.800 ISO per avere tutte le foto spappolate, tipo le foto a F24, una roba terrificante.
Bel trend, bravi.
Io vorrei sapere, porca puttana, come cazzo vi è venuta questa idea? Cioè, dov'è la parte bella di questa idea?
Esatto.
Punto primo. Punto secondo, perché scattate con camere da 3-4 mila euro e non vi comprate una 1200D per fare le foto? Perché se dovete fare quella merda in quel modo lì, comprate quella lì lo fa a 150 ISO. Quella merda lì vi viene anche forse a 200.
Non so, questo trend qua, io credo, e qua secondo me possiamo ritornare sull'autofocus, credo che le persone abbiano paura o comunque si siano ritrovate ad avere dei file talmente perfetti,
sì,
quindi fuoco perfetto, colori perfetti, zero rumore, eccetera, che percepiscono le proprie foto poco interessanti.
Ok.
E quindi stiano cercando di mettersi dei downgrade per ridare, passami il termine, anima alle proprie foto. E uso il termine foto, ma in realtà anche nei video, perché stiamo tornando a vedere i video in 4:3.
Tremendi.
I video che fanno fuoco fuori fuoco, i video con un botto di grana
video
dentro.
Video con l'handicam.
Handicam, aberrazioni cromatiche, eccetera. Devo dividere ovviamente l'aspetto, seguiamo i trend... dall'aspetto ricerca effettiva della comunicazione di qualcosa.
Perché, allora, ci sono alcune di queste cose che effettivamente sono fatte con una finalità, nel senso, voglio quell'effetto perché mi dà questo risultato e mi serve al fine della narrazione in un video, al fine delle pass delle immagini, perché stiamo cercando questo. Insomma, se c'è una finalità precisa con una motivazione, come sempre io non nel senso, non ho nulla da aggiungere, perché ovviamente ognuno fa la propria ricerca e sviluppa le proprie cose come meglio crede. Il punto è, secondo me l'hai colto tu, è che pur di sembrare quelli diversi, nel cercare sempre quella cosa diversa dalla foto perfetta, che tendenzialmente uno bravo riesce a fare con una camera di alto livello e non solo, si cerca sempre di mettersi da soli bastoni fra le ruote per complicare appunto il tutto, per dare quella sensazione. E la cosa che ho notato, ad esempio, visto che siamo partiti a parlare del discorso della messa a fuoco, che è indubbiamente forse la cosa su cui ci sono stati più sviluppi in questi anni, dove effettivamente le camere sono migliorate maggiormente, anche scattare fondamentalmente tra fuoco manuale e fuoco automatico, a mio avviso, salvo rari casi in cui devi battere il fuoco preciso perché con la messa a fuoco automatica non riesci, cioè casi molto particolari, per quanto mi riguarda non c'è alcuna ragione di scattare con la messa a fuoco manuale. Io recentemente ho fatto un progetto che è uscito anche sui miei social, non so se uscirà o è già uscito, anche un video dedicato sul canale in cui affronto anche questo argomento qua. Recentemente ho scattato con la SL2S con le lenti M, quindi full manuale, non avevo nessun tipo di automatismo, che per carità effettivamente rende il tutto un po' più lento, un po' più intimo, perché ovviamente devi prenderti un po' di tempo per ragionare, per prendere il fuoco, insomma, quindi il ritmo è meno frenetico.
Ma che pro.
Questa cosa la percepisci, però come dici tu, ma che pro. Anche perché, parliamoci sinceramente ragazzi, tante persone dicono, ah, con l'autofocus è comodo fare 3, 4, 5, 100 foto, con la messa a fuoco manuale non ce la fai a farne così tante buone. Io da questo shooting sono tornato a casa con 700 foto, tutte perfettamente a fuoco. E di conseguenza non c'è un reale pro di questa cosa qua, di fare questo. Sì, è stata un'esperienza diversa, sì, un'esperienza diversa dal solito, un'esperienza un po' più intima con la modella, va bene, ma se torniamo sempre lì, a che pro? No, perché io quell'esperienza riesco a replicarla anche senza mettermi i bastoni fra le ruote con la messa a fuoco manuale. E questa cosa la vedo replicata in realtà in tanti altri aspetti, ad esempio della fotografia nel mio caso, ma vale anche per il video perché è lo stesso discorso, perfettamente identico. C'è sempre questa ricerca del complicare le cose, del cercare la cosa sporca, quando tante volte questa cosa sporca non serve.
Io ti dico, lato video, per quanto sia un grande amante dell'autofocus, ha indubbiamente migliorato la nostra vita, perché quando devi fare roba veloce, in fretta, butti l'autofocus e sei sempre sicuro, hai anche la possibilità di essere certo che stia pigliando a fuoco quella roba lì.
Assolutamente.
Perché ovviamente, mentre magari appunto sulla foto tipo di ritratto è un po' più di tempo anche per poter prendere il fuoco, quando magari fai un video di un evento a una persona, ti sposti leggermente, vai fuori fuoco, cioè è un po' più complesso, no? L'autofocus ha indubbiamente migliorato tutto. Allo stesso tempo però il fuoco a mano va imparato a prendere, e soprattutto mi rendo conto che quando le cose crescono, che uno si può permettere magari di girare su un set da 300.000 euro e giri con lenti cinema per mille motivi, o lenti anamorfiche, eccetera eccetera, ovviamente hai poi fondamentalmente... Ti dirò questa cosa, magari qualcuno... Ma non cambia niente, nel senso che dal momento in cui tu hai un focus puller, cioè un tizio che ti prende il fuoco, che lo faccia la camera o lo faccia un tizio, è comunque autofocus praticamente.
Ah sì sì.
Perché l'altra volta sono stato su un set enorme di una campagna pubblicitaria, e il tizio che gestiva l'Alexa con le lenti cinema non si è mai preoccupato minimamente del fuoco, perché aveva un tizio dall'altra parte che fa solo quello. Quindi non c'è alcun cambiamento se è un'intelligenza artificiale o è un'intelligenza umana a fare quella roba.
No,
lì
è che cambia semplicemente il modo in cui vedi le cose, perché esatto, nel momento in cui stiamo parlando di un filmmaker, un videomaker che lavora da solo, non può permettersi di uno che gli sta accanto a girare il fuoco, avere l'autofocus è fondamentale, perché è come se tu avessi un team di due persone tra te e la camera. Invece chiaramente se sei in un contesto dove ti puoi permettere la persona che ti fa la cosa dettagliata, ovviamente lo puoi fare. Chiaramente il discorso autofocus lo circoscriviamo a tutte quelle situazioni in cui ha senso applicarlo, quindi non venitemi a dire le lenticine e mal cinema e le cose lì, quel materiale lì lavora solo in quel modo, quindi
o quello,
non rompeteci il cazzo, perché già vedevo qualcuno ma nel cinema la messa a fuoco non me ne frega un cazzo del cinema. Ok, prendete questo ragionamento e applicatelo solo dove ovviamente si può andare ad applicare, dove è così, punto, e ce lo puppiamo. Come banalmente, fotografia sportiva si usa messa a fuoco automatica, sucate e non rompete le palle, ok? Fine, punto. Dovevo specificare perché già vedevo quello, ma nel cinema, ma nelle foto a mio figlio, ma nel cazzi, già vedevo.
Ma Bresson
al tempo non aveva le cose. Dove si deve fare con un determinato cosa per necessità, è così, punto. Un tempo non c'erano queste cose, e sti cazzi, siamo nel 2023, se non vi va bene, fate quello che volete, a noi non ce ne frega niente. Piccolo disclaimer finito.
Detto questo, come dicevi tu, molta gente, insomma, si complica la vita, le cose, eccetera, per un motivo. Adesso dirò una roba forte.
Spiega.
Secondo me le persone si complicano la vita perché credono che se non lo facessero il valore aggiunto del loro ruolo da fotografi è minore di quello che vendono fuori. La fotografia, il videomaking, per molte cose è più semplice di quello che si...
Ah, totalmente, cioè, totalmente.
Non c'è bisogno di costruirsi questi mega castelli. Io vedo gente che si complica, no, adesso monto questo obiettivo super complesso che fa schifo, devo prendere distanza di messa a fuoco minima 7 km, quindi non vedo un cazzo perché aggiunge quel look solamente per dire, ma l'ho fatto con quell'obiettivo che ha complicato, ma ho usato una luce del 14 avanti Cristo.
È stato difficilissimo perché stavo usando... È vero, questa
perché
cosa è
complicarsi
vera.
La vita quando la tecnologia ci sta aiutando? È come dire, vado nello spazio senza la tuta, con l'ossigeno, per provare l'ebbrezza della morte? Ma che cazzo fai?
No, secondo me questa cosa qua è dettata anche da un'insicurezza di fondo, cioè nel senso, dalla paura di non venire riconosciuti nel proprio lavoro, di non essere poi di conseguenza automaticamente associati a quel lavoro, come, oh, guarda Emanuele, guarda Simone, guarda Mattia, che bel lavoro che ha fatto. Perché ho usato questo che è stato molto complesso, è stato difficile, anni di studio, capito? Bisogna sempre creare questa sovrastruttura, esatto, per andare a incensare il proprio lavoro. E secondo me c'è questa ricerca costante di andare a buttare dentro le cose. E io, ad esempio, in questo periodo ho provato tanto in post, sia chiaro, a lavorare le foto in maniera anch'io più sporca, emulare magari più che l'effetto di una pellicola, ma dei colori di alcune pellicole
anch'io
molto interessanti.
Ho fatto quel video.
Sono partito da delle basi, quindi andando anche a rovinare il file e tutto. E io mi sono reso conto che andare a rovinare un file è proprio una cosa che trovo stupida, a meno che non ci sia una finalità precisa, quindi dobbiamo ricreare quell'effetto perché è veramente una cosa senza alcun senso logico d'esistere questo. Perché, ad esempio, andare a buttare la grana, andare a rovinare lo scatto, andare ad aggiungere aberrazioni ad una foto che io magari ho fatto con il 2470 G Master e la 7.4, cioè capisci bene.
Se secondo me a quel punto lì non deve
utilizza
essere...
già l'attrezzatura sbagliata.
Esatto, cioè a quel punto lì magari cerca l'obiettivo particolare,
esatto,
l'obiettivo che magari restituisce quel tipo di look complesso.
Esatto.
Ma andare poi in post a rovinare è... cacchio, fa strano. E in video lo vedo nello stesso modo dell'andare a emulare l'effetto pellicola, l'effetto film, l'aberrazione cromatica di certi tipi di obiettivi, che può essere interessante per certi tipi di linguaggi, perché poi secondo me il punto diventa questo, il punto diventa che molte persone, e il trend è, cerco di copiare quella roba lì per il semplice motivo che quella roba lì funziona, la vedo fare da altri e quindi lo faccio, e non perché dico, ok, allora faccio un progetto che possa emulare quel tipo di cosa, ma anche a livello di luci,
esatto,
scenografia, vestiti.
Anche perché poi,
cioè, se
il
tu prendi una
che...
tizia vestita con la roba di Off-White e ci metti la pellicola sopra e la giri, non lo so, dentro il Mudec, sei solo uno stronzo.
E in realtà da questa cosa qua mi viene in mente una cosa anche molto, molto semplice, visto che tu hai menzionato il fatto di prendere una cosa che funziona. E automaticamente la cosa che viene sempre dimenticata e omessa è che, soprattutto quando si tende ad emulare effetti del genere, quindi effetti su pellicola, tendenzialmente difetti della pellicola, e di questi difetti della pellicola nascono perché per determinate condizioni di luce, per determinate condizioni della pellicola, non si verificano su ogni foto sistematicamente con una proceduralità. Quindi vedere una foto in studio illuminata perfetta che ha magari le aberrazioni che troveresti in realtà se quella foto l'avessi fatta in controluce, o piuttosto che se l'avessi fatta in un contesto dove quelle aberrazioni sono per forza presenti, anche con una lente moderna fondamentalmente, ma tu me lo fai in studio in una situazione dove neanche con la camera più puzzona o l'ultima delle analogiche ti viene fuori quella roba lì, neanche col rullino più scaduto della storia. Capisci bene che all'occhio di una persona attenta, all'occhio di una persona che conosce quel mondo e sa riconoscere quando quella roba è vera e quando quella roba è emulata, fai pure la figura dello stupido automaticamente,
sì,
perché non sei riuscito,
cioè,
neanche a gestire bene la cosa.
Cioè, è molto complesso.
È molto complesso perché noi partiamo parlando ovviamente di fotografia, videomaking, di ricerca, queste cose qua, ma in realtà qui poi il discorso si sposta quasi su, più su un punto di vista psicologico.
Sì, io credo che le persone, molte persone si siano un po' stufate della perfezione, esatto, dello strumento moderno, no? E ricerchino prima nell'analogico, poi nella post-produzione, ma appunto di creazione di questi effetti, sì, vintage, eccetera, quell'aspetto più umano che restituivano i prodotti vintage, no? Perché c'è indubbiamente questo ritorno agli anni 90, agli anni 80, perché tutto quanto il mondo in questo momento è una merda e vogliamo tornare noi della nostra generazione al periodo dell'infanzia, quando stavamo bene, quando tutto era felice, quando non avevamo responsabilità e le VHS ci esprimevano solo noi da piccoli che giocavamo in mezzo al prato col nostro cane. Il mondo, ragazzi, va avanti, noi cresciamo, quindi leghiamoci a quei ricordi stupendi, bellissimi, ma siamo cresciuti, siamo cambiati. Attaccarsi al post-produrre una fotografia come quella che ci facevano i nostri nonni non ci riporterà in quel periodo. Siamo persone adulte. Fra un po', porca troia, qui in mezzo non ci sarà il nostro robottino che ci ha tenuto
io
a cui fare le domande, ma probabilmente ci sarà mio figlio. Non sto diventando padre, ma un giorno ci potrebbe essere nostro figlio. Stiamo crescendo, ragazzi.
Io sono allibito. Quale domanda a bruciapelo? Quale sarà la prima camera che regalerai a tuo figlio?
Mi viene male a pensarci. Ci sono su Amazon quelle telecamerine da per i bambini,
quelle tipo della Clementoni,
che scattano sugli scontrini. Le hai mai viste?
Ah, sì, ho capito.
Una roba del genere, così può anche avere il tangible della.
Ah, quindi una fotografia analogica, di vorrei.
Digitale, ma con quelle
experience. Scusa, comprargli una Instax Mini?
No, costano troppo le pellicole, quelle vanno dal rullino. Bene, ma è giusto, io da piccolo non avevo i soldi per avere una macchina fotografica.
Quindi anche mia. Lui automaticamente.
Esatto.
Ok, capisco. Ha senso, io penso gli regalerò un giorno quando sarà una 6D.
Sei un padre di me. Voglio chiudere questo discorso dicendo una roba. È quindi sbagliato provare queste cose? Assolutamente no. Noi stessi abbiamo comprato una piccola camera, come dire, antica.
Regia, possiamo averla?
Ciccio da Catania. Possiamo... la nostra piccola Sony? La nostra valletta preferita.
Anche noi.
Ah, che ci insulta dicendo che non capisce le battute sul sud Italia. Manu è di Napoli, Cicci di Catania. Andate a fanculo! Comunque, dicevo, abbiamo comprato questa piccola telecamerina, ok? Che ci permette di creare contenuti divertenti che fra un po' vedrete anche sui nostri profili, esatto, di crop, dei piccoli backstage.
Però questa è la camera meme.
Esatto. Perché l'abbiamo comprata? Perché quel linguaggio lì ci piace per raccontare crop come se fosse una vecchia serie TV degli anni 80.
Esatto, cioè in realtà è finalizzata a un certo tipo di linguaggio.
Vedrete come sarà integrata all'interno dei nostri contenuti. Il punto è, non è sbagliato usare questi strumenti. Nessuno denigra il fatto che qualcuno usi questi strumenti. Anzi, è interessante, divertente. Noi vogliamo proporre questa roba qua anche ai brand, perché funziona, perché è un trend, e i trend vanno cavalcati perché fanno guadagnare più soldi.
Tra l'altro, fatte
vuole.
Con queste robe qua, abbiamo visto della roba da paura. Tempo fa vedemmo uno spot di Nike.
Stupendo.
Con Alfonso Davis e delle parti volutamente per determinate ragioni di narrazione, erano girate, penso, come una roba del genere, magari un po' più grossa, tutto quello che volete. Quella roba lì era spettacolare, ma perché era contestualizzata? Se l'avessimo presa separata dal resto, quella roba lì faceva cagare. Avrete,
esatto,
detto, siete eravate ubriachi questo giorno qui?
Quindi concludo dicendo, va benissimo sperimentare, imparate a post-produrre cercando di ottenere quei tipi di effetti, perché intanto imparate cose, strumenti e quant'altro.
No, ma poi capite anche come funzionano le cose, che è fondamentale.
La cosa importante, a mio avviso, come in ogni cosa, non fatelo perché lo fanno tutti, so che sembra stupido dirlo, ma fatelo perché dietro ci costruite poi un certo tipo di idea. Anche che sia stupido, ma sparare l'ISO a 20.000 scattare F24 per avere la grana, ragazzi,
è da stupidi.
Che cazzo fate? Che trend è? Ste foto poi le caricate su Instagram, perché il punto non è che sta roba sta diventando un trend sulle riviste, tu apri una rivista e vedi una foto a tutta pagina su Vanity Fair, sgranata, con la grana grossa così. No, perché poi su quelle riviste lì le foto sono perfette.
È vero.
E invece sui social fate gli stronzi. Sapete perché? Perché nessuno vi pubblica sui giornali. Questo è, ragazzi, e soprattutto posso dire una roba pesante?
Certo.
prendiamoci un po' meno seriamente.
Sono d'accordo.
Perché la fotografia e il videomaking, per quanto ci parliamo, siano il nostro lavoro, la nostra passione, sono un lavoro come tutti. La stessa arte di fare il pane è un'arte.
Buono il pane.
Esatto. E noi, alla fine, siamo dei panettieri dell'immagine.
Bello questo! Bello!
Quindi, prendiamoci
dei panettieri dell'immagine.
Prendiamoci meno seriamente, perché non ho mai visto un tizio mettere la ghiaia nella farina per metterci un po' più di grana e farlo più croccante il pane. Perché
buono,
figa
però.
Fa schifo.
Come non ho mai visto un altro panettiere andare da un altro panettiere. Ma non puoi fare il pane così.
Esatto. Quindi fatevi un po' più i cazzi vostri, pensate un po' più al vostro cortile e sgranate meno le foto.
Vabbè, bello questo insegnamento.
Ve lo lascio così, ragazzi, ve lo regalo in modo che la vostra giornata
sia
migliore. È stato
un bel insegnamento, però sono d'accordo. Sperimentate, capite le cose.
E fatele per un motivo.
Esatto, e fatele con una motivazione ben precisa.
E basta. Questo è quanto, ragazzi.
Una puntata scoppiettata.
Una puntata che parte dall'autofocus, ma forse arriva a un'analisi più profonda.
Interiore.
Perché messa a fuoco è anche questo, mettersi a fuoco fuori,
dentro, nel cuore,
ma anche qui. Dove c'è la parte più importante, la mente, l'occhio, l'essere umano. Questa prima puntata di riflessioni fotografiche finisce qui, forse anche l'ultima.
Poi un po' inquietante, sembrava di sentire tipo il discorso di un santone in
Vorrei
un delirio.
Vorrei salutare il nostro Optimus Prime con la Canon che Dave ha aggiunto in post per omaggiare. E ragazzi, ci vediamo come sempre ogni lunedì alle 7 del mattino qui su Messa a Fuoco. Con me Manu, Ciccio da Catania,
Matti alla camera e Pietro come pubblico non pagante.
Grazie a tutti ragazzi per essere stati qui, seguiteci su Instagram perché adesso arriveranno i nostri nuovi backstage fatti con l'analogico.
Fatte
no.
con lei, con
la Sony
40 per
SBR32
Zoom. Andy, buona giornata.
Ciao ragazzi.